State ascoltando SBS Italian.
Apriamo il nostro programma di questa mattina per occuparci di quello che è stato definito come un accordo storico, quello firmato proprio poche ore fa alla Casa Bianca, Washington, tra Israele, Emirati Arabi e Bahrain. Si tratta degli accordi di Abramo, ovvero le intese volte alla normalizzazione dei rapporti tra i paesi, ed è la prima volta che un paese del Golfo riconosce ufficialmente lo Stato di Israele. L'accordo è stato firmato appunto a Washington alla presenza di Trump, che ha definito appunto l'accordo storico per la pace, con il quale nasce un nuovo Medio Oriente, ha detto il presidente americano, grazie appunto a un accordo che ha sottolineato nessuno pensava fosse possibile. Alla cerimonia hanno assistito appunto centinaia di persone, ma noi questa mattina parliamo appunto degli accordi, delle implicazioni, gli effetti, che cosa significa appunto per il Medio Oriente, per il mondo, per gli Stati Uniti questa firma. Ne parliamo con il corrispondente da Gerusalemme, Michele Giorgio, ben ritrovato innanzitutto ai microfoni di Radio SBS.
Buongiorno a voi.
Allora Michele, partiamo proprio dalle basi. Quali sono innanzitutto appunto i termini di questo trattato? Che cosa comporta? Un trattato che appunto è veramente fresco perché è stato firmato poche ore fa.
Beh, naturalmente si tratta di una svolta molto importante per quanto riguarda i termini di questa intesa che è stata annunciata nel caso dei rapporti di normalizzazione tra Israele ed Emirati lo scorso 13 agosto. Invece circa una settimana fa è giunto poi l'annuncio che anche il Bahrain avrebbe normalizzato le sue relazioni con lo Stato ebraico, ed appunto qualche ora fa c'è stata poi la firma solenne alla Casa Bianca di queste intese che prevedono un avvio di rapporti a tutti i livelli tra lo Stato di Israele e queste due monarchie del Golfo, dal punto di vista economico, dal punto di vista anche naturalmente della sicurezza regionale, dal punto di vista dell'intelligence. E naturalmente ci sono anche dei punti che noi non conosciamo esattamente, che sono stati discussi dalle varie parti con la mediazione degli Stati Uniti nei mesi precedenti appunto a questi annunci, che evidentemente riguardano soprattutto questioni di intelligence ed altre questioni di sicurezza regionale. Non dimentichiamoci che il Bahrain e gli Emirati Arabi Uniti si trovano nel Golfo, e il Golfo è una delle aree più strategiche ed importanti del mondo, dove passa circa un quarto del transito, un quarto del petrolio mondiale, e sul Golfo c'è anche l'Iran, che è il grande nemico di Israele, ma anche un avversario di questi paesi. Per cui naturalmente, al di là di tutte le intese di carattere economico, scientifico, nel campo dell'istruzione, potremmo fare un elenco lunghissimo, è chiaro che questo è un accordo molto strategico. Ecco perché io dico che più che un accordo di pace è un accordo strategico, perché noi dobbiamo considerare che in effetti Bahrain ed Emirati Arabi Uniti con Israele non hanno mai combattuto alcuna guerra, facevano parte in termini molto generali di uno schieramento arabo che era contro Israele. Poi queste posizioni sono molto ammorbidite e moderate nel corso dei decenni, degli ultimi anni, e soprattutto Bahrain ed Emirati mantenevano con Israele già delle relazioni dietro le quinte molto bene avviate in molti campi, e quindi c'è stato questo annuncio ufficiale che mette tutto un po' alla luce del sole. Però questo è soprattutto, come ha detto Trump, al di là dell'enfasi sugli accordi di pace eccetera eccetera, un accordo di carattere strategico che crea un nuovo ordine. Un nuovo ordine, e questo è l'ultimo punto importante, che non presenta più al suo centro la questione palestinese e il conflitto israelo-palestinese. I paesi arabi, questi paesi arabi, ma probabilmente se ne aggiungeranno anche altri, cosiddetti moderati, hanno deciso di fare la pace con Israele senza attendere la soluzione del conflitto arabo-israeliano, senza attendere che i palestinesi abbiano un loro Stato e che quindi venga messa fine all'occupazione militare di Cisgiordania e Gaza e di Gerusalemme Est. C'è uno dei punti fondamentali, punti cardine che sono stati enunciati nei decenni passati anche con l'ultima iniziativa araba del 2002, e cioè Israele avrebbe ottenuto la pace con il mondo arabo solo in cambio della liberazione dei territori palestinesi che ha occupato nel 1967. Ecco, questa condizione non c'è più, è un fatto di estrema importanza politica e anche strategica, e quindi si è aperto davvero un nuovo Medio Oriente fondato su questa Pax Americana.
Ecco, appunto, Michele, questo accordo strategico, hai detto tu, è uno appunto degli elementi che più chiaramente solleva questioni e domande, è proprio la questione dei territori palestinesi. Chiaramente la reazione da parte loro non è mancata, hanno attaccato l'accordo nei giorni scorsi, avevano anche chiesto appunto di non firmarlo agli altri paesi. E quindi che cosa significa questo accordo per appunto la situazione palestinese?
Ovviamente gli Emirati e anche il Bahrain ripetono che queste intese con Israele addirittura favoriranno la creazione di uno Stato palestinese, una soluzione giusta anche per i palestinesi. Però bisogna essere onesti, in realtà questa questione viene di fatto accantonata. È vero che Israele ha rinunciato, dopo aver annunciato la normalizzazione dei rapporti con gli Emirati, all'annessione di porzioni di Cisgiordania occupata, Cisgiordania palestinese. Era un piano del premier israeliano Netanyahu che doveva in pratica partire lo scorso 1° luglio, invece poi si è fermato tutto e si è capito perché, si stava raggiungendo questa intesa con gli Emirati, intesa che Israele riteneva, ritiene importantissima da un punto di vista non solo strategico ma anche economico, visto le potenzialità e le possibilità degli Emirati. Però diciamo che per i palestinesi non è che sia cambiato molto, perché sul campo in realtà rimane pur sempre il famoso accordo del secolo, che sarebbe il piano di pace dell'amministrazione americana, che ai palestinesi in sostanza offre la formazione, la creazione, fondazione di uno Stato di Palestina, che però è uno Stato solo su alcune porzioni di Cisgiordania, che non avrebbe una sovranità vera e propria, che peraltro potrebbe nascere solo a determinate condizioni. Una, tanto per citarne una, il disarmo del movimento islamico Hamas, e a dire il vero nessuno ci crede che questo possa avvenire nemmeno in tempi lunghi. Quindi, come vediamo, in realtà si dice che queste intese tra Israele e i paesi arabi, Emirati e Bahrain, porteranno dei benefici anche ai palestinesi, ma tutti sanno, a partire dai palestinesi, che in realtà c'è maggior isolamento per la questione palestinese, e in sostanza ai palestinesi sotto occupazione si dice prendere o lasciare. Cioè c'è questo territorio che è rimasto molto piccolo, minuscolo, i centri abitati palestinesi in Cisgiordania, il resto è controllato da Israele, e lì potete creare un vostro Stato, che però, come dicevo, non sembra poter avere una vera sovranità. Ecco perché i palestinesi gridano all'inganno, al tradimento, alla pugnalata alla schiena da parte dei paesi arabi. Ci sono anche dei punti interrogativi rispetto allo status di Gerusalemme e alla stessa spianata delle moschee di Gerusalemme.
Ecco Michele, appunto il ruolo degli Stati Uniti è indiscutibile in questo momento. Appunto abbiamo visto l'amministrazione Trump molto soddisfatta, abbiamo detto che si tratta più di un accordo strategico, ma appunto Trump lo ha definito un accordo di pace storico tra Israele, Emirati Arabi e Bahrain, un passo che ha detto è il più significativo verso la pace in Medio Oriente in un quarto di secolo. Ecco, sulla centralità del ruolo degli Stati Uniti appunto in questo processo, qual è la posta in gioco, che cosa ci guadagna e che cosa ci guadagna il resto del mondo?
Per quanto riguarda il resto del mondo, vengo dalla fine, io credo che la situazione fosse abbastanza pacificata tra Israele e il mondo arabo anche già da parecchio tempo, perché i conflitti che sono esplosi nella regione negli ultimi anni sono avvenuti tra paesi arabi e all'interno di paesi arabi, più che tra Israele e questi paesi. Certo ci sono tensioni, sappiamo che lungo la frontiera con il Libano e la Siria c'è un conflitto strisciante, abbiamo visto Israele anche bombardare numerose volte, anche negli ultimi tempi, degli obiettivi in Siria, ma una guerra vera e propria tra mondo arabo e Israele in realtà non c'è da molto tempo, e adesso ne vediamo anche degli effetti alla luce del sole di questa assenza di conflitto che si è trasformata in accordi trattati tra paesi arabi e Israele. Per quanto riguarda la Casa Bianca, è chiaro che Trump in questo momento punta soprattutto alle elezioni presidenziali. Crede che questi accordi, presentarsi come un grande pacificatore e soprattutto aver fatto gli interessi di Israele, perché Trump non fa che ripetere di aver lavorato per la sicurezza di Israele, per la pace di Israele, per aiutare lo Stato di Israele, pensa che questo potrebbe aiutarlo a vincere le elezioni e quindi attraverso i voti delle comunità ebraiche, attraverso i voti, i milioni di voti degli evangelici americani che sono notoriamente schierati con lo Stato di Israele. Quindi è chiaro che c'è un interesse immediato da parte di Trump nell'ottenere il voto, i voti che servono eventualmente, possibilmente dal suo punto di vista, per vincere le presidenziali e quindi guadagnare un nuovo mandato. Per quanto riguarda il resto del mondo, è chiaro che l'Europa guarda con interesse e soddisfazione a queste intese, perché aveva tutto l'interesse anche l'Europa a favorire la riappacificazione tra lo Stato ebraico e i suoi vicini arabi, quindi probabilmente in tanti adesso sperano che si aggiungano altri paesi arabi, ad Emirati e Bahrain, però gli effetti di queste intese si vedranno soprattutto nel lungo periodo, quando appunto si dovrà capire se effettivamente, come si teme, queste intese non produrranno effetti positivi anche per i palestinesi, o se invece al contrario davvero ci sarà una spinta in avanti che potrà favorire anche una soluzione fondata sulle risoluzioni internazionali, sulle leggi internazionali per il popolo palestinese.
Ecco Michele, invece appunto sappiamo che nelle prossime ore in Israele ci si prepara ad un nuovo lockdown, i casi di coronavirus sono tornati ad aumentare nel paese anche a causa di una cattiva gestione della pandemia a livello locale. Appunto grandi successi per Netanyahu per quanto riguarda la politica internazionale, come va invece la gestione delle questioni interne, soprattutto come viene visto dal popolo israeliano?
Beh, Netanyahu sicuramente in questo momento festeggia gli accordi internazionali nella regione con i paesi arabi, però è atteso anche in Israele da una situazione molto difficile. Tra l'altro è soggetto anche a forti contestazioni da parte di una porzione consistente della popolazione e da parte anche di molti partiti, soprattutto dell'opposizione. Perché? Perché Netanyahu e il suo governo sono accusati di aver gestito molto male la crisi, sia dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista economico. In Israele c'è stata una fortissima esplosione nel numero dei nuovi casi positivi e c'è stato anche un sensibile aumento dei decessi nelle ultime settimane. Pensate che nelle ultime ore ci sono stati quasi 5.000 nuovi casi. Israele è una popolazione di circa 10 milioni di abitanti, quindi potete immaginare, facendo le proporzioni, che ci troviamo di fronte ad un contagio molto molto diffuso e gli ospedali sono in grande difficoltà. Netanyahu probabilmente insieme ai suoi ministri ha scelto di riaprire il paese troppo velocemente e tutto dopo la prima ondata del coronavirus a marzo ed aprile. A metà maggio in sostanza Israele era già tutto riaperto e hanno anche riaperto le scuole, da dove poi è ripartito il contagio che poi esploso in maniera drammatica tra metà agosto e appunto metà settembre, al punto che tutte le misure di contenimento adottate non sono servite a molto, si sono rivelate inefficaci perché poco drastiche, per cui alla fine il governo, Netanyahu ha fatto un annuncio in diretta TV, è stato costretto ad ordinare un nuovo lockdown, una nuova chiusura quasi totale del paese che scatterà venerdì 18 alle ore 14 di Gerusalemme e rimarrà in vigore per ben 3 settimane. Israele spera di contenere la diffusione del virus, ma gli esperti dicono che probabilmente anche con la chiusura ci vorranno 2, forse 3 mesi per riportare i contagi intorno ai 300-400 al giorno. Quindi una situazione davvero difficile. E chiudo dicendo che c'è una situazione altrettanto difficile anche nei territori palestinesi occupati, perché in Cisgiordania, anche nella striscia di Gaza, si registrano ugualmente molti casi positivi ogni giorno, centinaia e centinaia, e dobbiamo anche considerare che il sistema sanitario palestinese non è così ben attrezzato e sviluppato come quello israeliano, quindi sono delle difficoltà reali che si vivono un po' dappertutto in questa piccola regione.
E allora Michele, noi ti ringraziamo per l'aggiornamento da Gerusalemme, come sempre qui ai microfoni di Radio SBS, e ti diamo appuntamento alla prossima.
Buon lavoro.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.